un impatto sul territorio. Questo anche per dire però un'altra cosa che mi sta a cuore, e cioè che noi spesso, noi stasera parliamo di bilancio, quindi parliamo di numeri espressi in euro, e spesso vediamo la spesa nella sua dato contabile, cioè la spesa in qualche modo anche il termine stesso ci rimanda a un'idea di consumo, un'idea di perdita quasi. E talvolta dobbiamo anche abituarci a vedere come dietro quella che è una spesa contabile ci sia in realtà un investimento il cui impatto sul territorio, sotto vari aspetti, è suscettibile di uno sforzo di misurazione. Ecco, secondo me anche in futuro dovremmo cercare quanto più possibile di occuparci anche di questo, cioè di occuparci della misurazione, laddove possibile, stimabile, degli impatti delle scelte anche di bilancio che facciamo. Quindi questi due fatti, poi certamente c'è il tema del commercio, quindi 39.000 che sono stati diciamo, risparmiati, fra virgolette, nel bando sul commercio, però qui aggiungo una cosa che l'assessore ha detto in commissione economica, che comunque è una partita quella del sostegno al commercio di vicinato che verrà ovviamente ripresa, si è conclusa una fase. Siamo sicuramente interessati anche a conoscere meglio le risultanze, cosa ha funzionato, cosa no. Io penso che insieme al sociale e al discorso ambientale, quello di dare pieno sviluppo alle potenzialità produttive, economiche e commerciali del territorio sia sicuramente una delle grandi preoccupazioni che avremo in questi anni. Ecco, per cui questi meno 39.000 sono un passaggio tattico sicuramente per poterci poi tornare su. L'assessore ha citato la criticità riguardante l'andamento del servizio di riscossione. Fra l'altro domani sera c'è una commissione economica dedicata a questo con la relazione da parte del concessionario. Si parlava della refezione scolastica, è chiaro che il tema ci richiama ad un dibattito, no, che c'è stato negli anni precedenti, anche in altri comuni, sulle modalità con le quali ci si deve approcciare a questo problema. Ecco, noi ribadiamo però un po' lo stile che ci ha caratterizzato. Ecco, quando abbiamo fatto nella fase di preparazione del programma elettorale, una verifica fra i nostri iscritti su quali fossero i punti del precedente mandato che emergevano come caratterizzanti del nostro modo di vedere le cose, ricordo che è emerso proprio quello strumento del fondo di solidarietà che si era voluto introdurre proprio perché di fianco allo sforzo di migliorare la riscossione con gli strumenti che si possono individuare, noi dobbiamo sempre anche avere la valenza sociale, solidaristica, ecco, della nostra azione. Vengo un attimino, per concludere, a qualche flash invece che riguarda più l'aspetto degli equilibri. L'aspetto degli equilibri ci dà la possibilità, giusto per dare un punto di partenza di questo mandato, di dare così, anche se molto sinteticamente, qualche connotazione all'assetto del nostro bilancio. Beh, tante volte abbiamo detto nei precedenti passaggi che tutto sommato il comune di Ciano Boscone, per quanto è un comune strutturalmente non ricco e quindi non particolarmente favorito dal punto di vista delle potenzialità economiche, tuttavia ha un bilancio relativamente sano, cioè tutto sommato in questi anni c'è stato un progressivo, diciamo, miglioramento dell'assetto. Tale per cui oggi quando andiamo a deliberare, perché la norma ci richiede questo passaggio formale di dare atto della permanenza degli equilibri, lo facciamo certamente sulla scorta di quello che gli uffici tecnici, l'assessore ci dicono, perché è evidente che è una verifica innanzitutto tecnica, però anche con la sensazione che deriva da alcuni valori che troviamo nel bilancio. Uno, il più semplice di tutti, il saldo di cassa. Sappiamo che da anni il Comune di Ciano Boscone non deve più fare ricorso alle anticipazioni in tesoreria, cioè non utilizza più il fido che ha in banca e al contrario ha giacenze di cassa sempre abbastanza elevate. Questa è una controprova estremamente elementare del fatto che tutto sommato gli equilibri di cui parliamo sono poi alla fine abbastanza reali. Così come abbiamo anche consapevolezza che c'è un risultato di amministrazione che si è delineato con il bilancio 2018, che è ancora lì, tutto integro, quindi abbastanza importante, anche in ottica di prevenzione rispetto a variazioni sfavorevoli che dovessero venire fuori nei prossimi mesi, perché è evidente che la navigazione di un bilancio comunale per quanto si possa dire che sia in equilibrio, però è sempre esposta alle incertezze. Ecco. Sul fronte della parte corrente, quindi, se da una parte registriamo questa permanenza degli equilibri, dall'altra un tema, ecco così, ma giusto a mo' di appunto sull'agenda per quello che avremo nel futuro, è sicuramente l'obiettivo che è sempre presente di cercare laddove è possibile di migliorare ancora, cioè di dare più respiro alla parte corrente, andando a migliorare quelle due o tre cose che sono le sfide aperte, che sono appunto il miglioramento delle percentuali di riscossione, laddove possibile l'estinzione anticipata di mutui che sono in essere a tasso elevato, per fare ovviamente comporta la possibilità di riuscire a cedere l'area di proprietà comunale come previsto dal bilancio di previsione. Ecco, queste sono un po' le sfide per il futuro. E infine sulla parte in conto capitale, ecco, è chiaro che anche il mandato, diciamo il programma elettorale individua delle cose molto importanti da fare nei prossimi anni. Ecco, l'idea centrale che il sindaco ci ha proposto è quella di una città multicentrica dove si possa andare nel tempo a tirar fuori, a valorizzare al pieno le polarità che ci sono in diversi ambiti, il che vuol dire che dover fare tante cose. Ecco. Tante cose per le quali evidentemente serviranno delle risorse, ma ricordiamo che il comune di Cianoboscone ha comunque degli spazi di manovra sul lato del possibile indebitamento, quindi al di là del fatto che si concretizzino alcune ipotesi riguardanti le entrate in conto capitale. Quale sarà la sfida che abbiamo davanti tutti quanti? Ecco, la sfida che vale un po', vedo, per tutti i comuni, per tutti gli enti pubblici, è quella di di aprire una grande stagione di progettazione. Ecco, dobbiamo riuscire a mettere in campo tutte le risorse tecniche, popolari, esterne, interne, perché il nodo cruciale sarà la capacità di avere progetti immediatamente cantierabili, ma nello stesso tempo anche progetti sui quali la popolazione, la gente nei quartieri possa essere pienamente partecipe e coinvolta. Ecco, le cose da fare saranno tante, penso che questo sarà un po' il nodo che avremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io penso che noi, come Partito Democratico, ma ritengo come maggioranza tutta, ci saremo, ci siamo a disposizione per dare una mano.
Grazie. San Felici, consigliere San Felici, dopo consigliere Erasmi.
Buonasera. Questa variazione di bilancio è una conseguenza dell'esercizio finanziario licenziato dalla precedente amministrazione. Si tratta di una variazione importante, di oltre 800.000 euro, di cui circa 600.000, cosa che nessuno finora ha detto, risultano vincolati per il finanziamento di una quota parte della maxirata prevista per la piscina. Fratelli d'Italia si è già espressa negativamente su questa operazione ed anche in questa sede ribadiamo tutte le nostre perplessità. Spiace constatare che non ci siano previsioni in entrata per consolidare i capitoli di spesa utili a far fronte alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle che affrontano l'emergenza abitativa. È evidente infatti che le azioni adottate da questa amministrazione si limitano a recepire le misure proposte da Regione Lombardia. Serve più coraggio. Riguardo le entrate, staremo a vigilare circa l'utilizzo degli oltre 96.000 euro stanziati per il piano di zona e chiediamo all'amministrazione comunale, in qualità di ente capofila, di provvedere direttamente al pagamento dei contributi diretti ai cittadini del distretto, senza dover trasferire le somme ai comuni, specialmente per le misure B1 e B2, così da agevolare i tempi di ricezione di questi contributi da parte dei cittadini. Riguardo i 130.000 euro per l'efficientamento energetico, siamo a chiedere alla Giunta di rendicontare a questo Consiglio Comunale come verranno impiegati tali somme e con quale destinazione. La variazione che ci chiedete di approvare appare molto tecnica e politica, e la parte politica riguarda la quasi totalità della variazione per l'operazione piscina. Per i prossimi 20 anni ci troveremo davanti a queste variazioni fotocopia? Il voto del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia sarà negativo.
Grazie. Erasmi, prego, consigliere Erasmi.
Io sarò estremamente breve, ma soprattutto non parlerò di numeri perché veramente ne hanno già parlato pienamente fin troppo. Innanzitutto volevo fare una precisazione, dire che per le politiche della casa ci siamo attenuti a sviluppare le direttive della regione mi pare veramente un po' fuori dalla realtà, soprattutto a Cesano Boscone. Siamo sicuramente e certamente uno dei comuni che ha sperimentato, proposto di suo di più sulle misure proposte dalla regione. La regione sì, mette dei fondi, vengono questi cofinanziati, ma soprattutto se non c'è un progetto sperimentale, ma anche un progetto concreto, attivo, che poi questi fondi li usa, penso che chiunque a questo tavolo sappia che il Comune di Cesano Boscone è stato già anche premiato per questo, quindi no, assolutamente non ci limitiamo a recepire le misure della regione, anzi, qualche volta stimoliamo la regione sul fare dei progetti sulle politiche della casa, che non sono soltanto Aler, lo sappiamo perfettamente, soprattutto in una realtà come la nostra. Al quartiere Giardino ci sono realtà che collaborano con l'amministrazione, e va bene, questa volta ne parlo io, ma potrebbe parlarne chiunque, penso, sia a quello che a questo tavolo. Proprio non comprendo come si arrivi a dire questa frase, nel senso che se c'è un comune nell'Interland milanese, in Milano, che ha proposto tanto e che ha fatto suo la tematica della casa, quello siamo noi, e questo è assolutamente incontrovertibile. Detto questo, questa variazione di bilancio in particolare non si limita a aggiustare qualche conto del bilancio, cosa che sarebbe anche imprescindibile. Vorrei però sottolineare quanto invece riesca, senza spostare risorse da servizi utili al cittadino o su investimenti fondamentali per lo sviluppo della città, riesca a coprire comunque delle nuove emergenze sociali che sono evidenti. Il bilancio in particolare il capitolo di bilancio in particolare sulle spese del sociale è sempre in aumento in tutti i bilanci. Io lo scorso non l'ho votato, ma questa variazione di bilancio sicuramente la voto con entusiasmo, nel senso che nonostante si abbiano tutte le difficoltà sul reperire cose come la refezione scolastica, tasse non pagate, eccetera, non ci si limita a piangersi addosso, ma si riescono con le economie sugli altri settori anche a coprire ulteriori spese sul sociale, che non sono capitolini, sono proprio cifre importanti. Quindi no, una variazione di bilancio che è tutt'altro che scontata, tutt'altro che spese interamente sulla piscina, direi che è proprio la cosa più marginale, nel senso che come somme saranno anche quelle che vogliamo. Rimaniamo, ma va bene, mi piace bene sempre quando alla fine ci si ascolta bene. E il sociale in questo caso è la chiave di tutto, nel senso che stiamo spostando più di 80.000 euro su un capitolo come gli affidi dei minori. È una cosa che non è scontata, non è scontato che si riesca a farlo e non è scontato neanche... Scusate. È scontato per legge. Non si riesce a farlo senza né affamare i bambini a scuola per coprire le spese della refezione scolastica.
Scusate.
Tagliando dei servizi fondamentali. Noi siamo riusciti con questo bilancio a fare servizio in più, coprire le spese sul sociale, investire anche sul verde. Io direi che questa variazione di bilancio, se anche senza parlare di numeri nella sostanza, assolutamente io voterò a favore.
Grazie. Altri interventi? Sì, certo. Assessore Ursino, prego.
Precisare, puntualizzare, cioè una cosa. Allora, in merito a questa, al discorso piscina, cioè noi, la variazione evidenzia, cioè noi applichiamo la copertura della maxi rata della piscina, non sono risorse che andiamo ad aggiungere, ma andiamo ad applicare l'avanzo del 2018. Cioè sostanzialmente noi avevamo già in sede di approvazione del rendiconto 2018, se vi ricordate chi c'era, avevamo avevamo accanto inserito tra le avanzo vincolato, tra risorse vincolato, una somma di 591.000 euro che era destinata alla piscina. Cioè, quindi era già allocata questa risorsa come somma vincolata. Adesso la stiamo applicando questo vincolo e inserendo in variazione una somma che c'era già. Quindi non stiamo facendo mettendo lì 600.000 euro per la piscina. Ce l'avevamo già previsto, erano già finanziati, l'avevamo finanziata col risultato d'amministrazione. Quindi applichiamo semplicemente l'avanzo, ecco. Che poi non è applicato solo per la piscina, ma anche per gli investimenti, penso che l'avete visto.
Grazie.
No. Sono soldi che erano già, quindi non è che stiamo facendo nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo deliberato in sede di approvazione del rendiconto. Quindi sì, è già stata fatta questa scelta, ci ritorniamo sempre sopra, ma è una scelta ormai fatta, avviata, cioè, quindi l'unica cosa che la può fermare è se nessun operatore presenterà la richiesta di partecipare al bar. L'unica cosa che la può fermare è quella. Ecco.
Grazie. Altri interventi? Vediamo un attimo i consiglieri o adesso, come preferisci? Beh, se ho già una precisazione su quanto detto, assessore. Ah, scusa. Allora, una risposta a una domanda dell'assessore Pozzo.
Sì, voleva una rendicontazione puntuale di come avevamo intenzione di spendere i 130.000 euro, di cui... Come?
Dai, prego.
No,
prego.
Avevo capito, c'era una... Ho capito male. Di come avevamo intenzione di spendere 130.000 euro, di cui c'è anche delle tempistiche particolarmente ristrette, come diceva prima l'assessore Ursino, nel senso che bisogna iniziare i lavori, procedere ad affidamento e iniziare i lavori entro fine di ottobre, quindi sapete che con i tempi dei bandi i tempi sono veramente ristretti, essendoci anche di mezzo agosto. Abbiamo deciso di intervenire su 4 strutture, 3 unità strutturali in realtà, di cui, come dicevo prima, una è Don Sturzo, l'adiacente centro anziani, la scuola di Dante Alighieri di via Kennedy e la scuola Walt Disney di via 25 Aprile. Questo significa che, prendendo come buoni i consumi, su queste strutture qui andremo a modificare l'impianto elettrico sostituendo i corpi illuminanti e sostituendoli con impianto a LED. Questo dovrebbe verosimilmente comportare una riduzione di spesa e quindi di consumo, soprattutto nell'ordine, stando a favore di sicurezza, parliamo di un 30-40%, il che significa che andiamo a intervenire su il 14% del consumo elettrico del consumo elettrico delle strutture comunali. Verosimilmente potremmo ridurre del circa 8% il consumo elettrico totale. Per le voci di spesa stiamo parlando di Don Sturzo di circa 22.500 euro, centro anziani uguale perché è simmetrico, sono due strutture assolutamente identiche e simmetriche, la scuola Kennedy inclusa la palestra di 45.000 euro e la scuola di 25 aprile Walt Disney 40.000, su cui interveniamo anche sulla facciata che guarda verso nord con interventi di ripristino, di modifica e di sostituzione dei serramenti che sono ammalorati in alluminio e funzionano un po' da lancia termica portando dentro il freddo in inverno. È una sollecitazione che ci è giunta dall'utenza, dagli insegnanti, dai genitori, quindi interveniamo direttamente su quella situazione.
Grazie. Altri interventi dei consiglieri, se no c'è l'intervento del sindaco. Ah, scusi. Assessore Gattuso, prego.
Buonasera a tutti. Volevo fare una precisazione per quanto riguarda un aggiornamento sui numeri per quanto riguarda l'incentivazione del commercio di vicinato. Hanno risposto 13, sono pervenute 13 domande, 4 non sono state accolte perché non corrispondevano ai criteri, 5 hanno chiesto circa 1.000 euro a testa, chi 1.500, chi 500, forse non erano preparate, quindi dobbiamo anche rifare il bando e fare dei cambiamenti, perché uno magari 50.000 euro potevano essere tante, ma come potevano essere poche, no? Quindi all'inizio è stato fatto un bando con dei criteri un po' particolari, bisogna un po' essere più elastici in modo tale e dare anche più tempo, perché hanno bisogno di tempo i commercianti. Quindi 4 hanno chiesto, sono stati dati, diciamo, un sostegno all'affitto per quanto riguarda 4 commercianti, e 5 invece è stato hanno chiesto per investimenti, magari hanno comprato qualcosa per i loro, però non hanno speso, cioè il massimale era da fino a 2.500 euro, quindi la media sono 9.000 euro, quindi bisogna un po' cambiare, quindi abbiamo intenzione di rifarlo, quindi di ripresentarlo. Ecco, questi 40.000 euro attualmente vengono utilizzati per altro, però vengono rimessi nuovamente. Cioè, volevo un po' aggiornare su questo, poi hanno già detto tutto, quindi grazie.
Grazie. Una micro precisazione ulteriore dell'assessore Pozza e poi dichiarazione di voto.
Legata alla sollecitazione che giungeva prima dal consigliere Raimondo sui bicchieri di plastica, in realtà hanno fatto una controllata veloce, abbiamo anticipato la direttiva UE ancora prima di votare la mozione, perché sono bicchieri in plastica PLA che è biodegradabile, quindi sostanzialmente, voi avete quelli gialli, quelli rosa, quelli trasparenti sono in PLA, quelli rosa li facciamo
sparire. Allora è solo la minoranza che non rispetta la direttiva. Era una battuta. Era fatto apposta per... ho una dichiarazione di voto del consigliere Primerano, ce ne sono altre? O intervengo, non ho capito. Ho capito di
certo. No, proprio una dichiarazione di voto, ma proprio perdo...
Prego.
Perdo proprio 3 secondi, proprio veramente. Allora, innanzitutto, siccome anch'io dico la verità, purtroppo anche il mio non è biodegradabile di bicchiere, perché non so perché anche a me è capitato quello non biodegradabile, però non lo nascondo. No, è difficile intervenire adesso sulla variazione di bilancio, perché comunque dopo la dichiarazione, la relazione fatta dall'assessore, dopo naturalmente l'intervento del presidente di commissione, è difficile aggiungere altro. L'unica cosa che vorrei sottolineare, che ha detto la collega, la consigliera Erasmi, è quella che effettivamente la spesa sul sociale continua a salire, bisognerà sempre di più farci dei ragionamenti. Mi preoccupa questa difficoltà che è stata segnalata dall'assessore Ursino per quanto riguarda la difficoltà nel recupero del dovuto, e quindi anche lì bisognerà fare dei ragionamenti che certo non vanno nella direzione di mettere in difficoltà o comunque compromettere magari quelle situazioni dove ci sono dentro dei bambini, ma bisognerà trovare altre strade per recuperare il dovuto. E mi compiaccio di sicuro di quello che è stato segnalato come il saldo di cassa, che dimostra la solidità del Comune di Cesano. Si parla di 5 milioni di euro in cassa, quindi Marco ha rendicontato quella che era la sollecitazione fatta per quanto riguarda i 130.000 euro. Basta, mi fermo qua, quindi mi limito a dire che da parte del futuro in comune sicuramente, insomma, il voto sarà favorevole.
Grazie. C'è l'intervento in chiusura del sindaco, poi passiamo alle votazioni. Prego.
Allora, questa variazione è stata sviscerata nei contenuti e credo che non ci sia molto da aggiungere, se non qualche riflessione. Io non trovo che sia una variazione particolarmente connotata politicamente, nel senso che bene o male l'indirizzo era già stato indicato in fase di approvazione del bilancio di previsione. Ci sono solo degli aggiustamenti sostanzialmente. La questione della piscina, è vero che la cifra è sicuramente ingente, ma di fatto è quanto ci siamo raccontati nel corso degli ultimi mesi, quanto abbiamo affermato in maniera assolutamente trasparente, onesta e coraggiosa per certi versi anche in campagna elettorale, e invece colgo come elemento di novità un cambiamento di posizione sul tema della piscina da parte di Fratelli d'Italia, perché ricordo che si è parlato di si invocava un referendum, quindi non c'era una posizione favorevole o contraria. Ora invece siamo passati a una posizione contraria, quindi registro questo cambiamento. Ah, ok, perplessità. Ok. Va bene, ok. Mi va bene la precisazione. Ho capito. Vabbè. Detto questo, ci tengo però a fare una riflessione invece di natura politica, e perché anche in coscienza, siccome è un bilancio che sostanzialmente in fase di assestamento, di fatto in fase di riavvio di un'amministrazione, pur nella continuità, però nell'arco di poco tempo riesce a destinare ulteriori 150.000 euro circa alla spesa per il sociale. Da un lato questa è una buona notizia, perché significa che il Comune, senza grandi stravolgimenti, riesce a reperire le risorse per affrontare i vari casi che gli si presentano. Dall'altro però non possiamo non registrare ancora una volta che questi capitoli di spesa ancora aumentano, che la spesa per il sociale a Cesano Boscone, vuoi per la situazione dei minori, vuoi per gli anziani, per le fragilità, persone che vengono anche collocate in strutture non autosufficienti, eccetera, però di fatto è un quadro da tenere sempre molto monitorato, perché la domanda che io mi pongo sempre, anche in chiave un po' pessimistica, è fino a quando noi potremo riuscire a sostenere queste spese che sono crescenti. A margine di questo risaltano ai miei occhi gli 80.000 euro destinati ai minori, e lo dico proprio in questi giorni di accese polemiche costruite veramente, non dico sul nulla, ma sicuramente con grande strumentalità, e lo dico alla luce del fatto che, pur non seguendo io direttamente questi aspetti, sono a conoscenza dei report che le assistenti sociali mi fanno rispetto ai singoli casi. E mi sento in dovere, di fronte a un consiglio comunale, di esprimermi rispetto a queste vicende. Allora, lasciate perdere gli interessi di parte. Stiamo parlando di un settore delicatissimo, forse il più delicato. E vi garantisco che siamo di fronte, parlo per i nostri casi, a situazioni dove veramente ci sono pesanti violenze in famiglia, dove gli interventi da parte comunale, da parte della pubblica amministrazione, da parte dello Stato sono assolutamente indispensabili. Non si può criminalizzare partendo da un episodio che è tutto da giudicare, magari ha anche delle componenti gravi, ma non si può mettere alla gogna un sistema di regole, di leggi, che avrà pure i suoi problemi, ma che però è un argine rispetto all'esistenza di tante creature che nascono con la sfortuna di trovarsi in famiglie incapaci, ho usato un eufemismo, di assolvere i propri doveri come genitori. C'è un sistema di persone serissime che lavora su questi temi, c'è un sistema di persone sensibili, perché è facile parlare di presunti mostri, ma dall'altro lato ci sono anche persone che ci stanno male quando gestiscono i casi e quando ne vengono a conoscenza. E quindi credo che da parte di tutti, rispetto a questo aspetto, serva il massimo riserbo, il massimo rispetto, perché veramente stiamo toccando il tema più delicato in assoluto del nostro agire. Chiudo sul tema dell'emergenza abitativa. Purtroppo a Cesano, pur con numeri inferiori rispetto agli anni scorsi, non si è mai placata la grande difficoltà da parte di tante famiglie che perdono la casa o che rischiano di perdere la casa. Sicuramente l'amministrazione precedente nel corso del mandato ha fatto tanto, è altrettanto vero che ha usufruito al meglio delle misure regionali. Ma ci tengo, a favore della consigliera Sanfelici, che è nuova del mestiere, portare alla sua conoscenza un paio di elementi economici rispetto alla politica sulla casa. Ossia, da un lato, alcune delle misure che sono ancora attive, parlo del fondo di rotazione che si autofinanzia attraverso le rate pagate dalle famiglie che ne usufruiscono nel corso del tempo. E soprattutto, ogni qualvolta il Comune ricorre, permette la stipula di un contratto a canone concordato, ci sono delle risorse pubbliche che vengono messe sul piatto. Nel primo caso, perché la misura del fondo di rotazione prevedeva un cofinanziamento, come quella dei 20 alloggi attiva sul quartier Giardino, e nel caso invece dei canoni concordati, ricordiamoci bene che noi rinunciamo a ben 3 punti di IMU. Quindi anche se non c'è una contribuzione diretta da parte del comune, però di fatto stiamo rinunciando a un'entrata. Quindi dal punto di vista economico non è che il comune non ci mette niente. Tra l'altro credo che nella provincia di nella città metropolitana di Milano probabilmente siamo il comune dove, per la presenza chiaramente della realtà del quartier Giardino soprattutto, però dove c'è stato il maggiore ricorso ai canoni concordati. Parliamo di centinaia di famiglie che vivono in alloggi a canone concordato, quindi ha un'incidenza notevole questa cosa e comporta di fatto riduzioni per quanto riguarda le nostre entrate sull'IMU almeno di 150-200 mila euro all'anno. Quindi diciamo che noi la nostra parte la stiamo facendo. Poi è del tutto evidente che anche in virtù dei cambiamenti di questo settore, perché è vero che si perde la casa e si è chiaramente in difficoltà come lo si era prima, però c'è una dinamica sociale, c'è un'evoluzione anche del bisogno, e su questo noi dobbiamo essere attenti ed eventualmente, non in questo momento ma più avanti, penso in autunno, mettere in campo nuove misure. So già, perché tasto un po' la situazione sul territorio, che sicuramente a settembre ci sarà un'altra ondata pur più limitata di sfratti, e probabilmente vedremo in quel caso come attrezzarci per metterci al riparo rispetto alle situazioni difficili e drammatiche che si dovessero generare. Però anche qua, siccome torno a dire, è vero che la variazione, l'assestamento è tecnico, però se facciamo sempre politica, non dimentichiamoci che sul tema casa l'elemento che in questo momento ci sta mettendo in ginocchio sono i ritardi della pubblicazione del bando relativo all'edilizia popolare, o meglio oggi detta servizi abitativi pubblici. Perché questo fa sì che non si possa, che molte famiglie che avrebbero diritto, avrebbero i numeri per ottenere un alloggio in quartier Tessera, oggi non lo possono fare, perché noi sostanzialmente per effetto di questa legge che ha avuto una gestazione, un parto difficile e che poi è ancora stata rivista recentemente e oltre adesso alle tutte le difficoltà applicative che comporta anche con i regolamenti, di fatto noi sono 2 anni che non usciamo con un bando dell'edilizia pubblica. La cosa che mi sconvolge è che Cesano Buscone, con 970 alloggi in quartier Tessera e sappiamo con diverse decine di appartamenti liberi, ha avuto a disposizione da Aler solo 20 alloggi, cioè un bando atteso da 2 anni con una nuova legge, rivisto, un meccanismo e tutto quanto, sostanzialmente mette sul tavolo 20 alloggi. Siccome è un bando di zona, dobbiamo farlo con gli altri comuni, e vi dico che a livello di zona, quindi su un territorio di più di 110.000 abitanti, ci saranno a bando a settembre solo 33 alloggi. Quindi una miseria, con un'aspettativa enorme da parte di tante famiglie che sono 2 anni che stanno aspettando questo bando, oltre a quelle che già erano in coda prima. L'altro tema, sempre legato ad Aler, e avrete sentito questa notizia che a me ha sconvolto di ieri, perché sono sempre stato io il primo convinto che la Regione non destinasse sufficienti risorse per la manutenzione dei quartieri, degli immobili, degli appartamenti, è emerso che nel 2018 Aler ha speso solamente 46 milioni di euro e ne ha 198 fermi che potevano essere impiegati per interventi manutentivi sui quartieri, sugli alloggi. Chiaramente questa incapacità di Aler di utilizzare le risorse a disposizione fa anche sì che molto probabilmente molti degli alloggi che oggi sono liberi in Tessera non siano nelle condizioni di essere assegnati. Quindi non vengono messi nelle disponibilità dei comuni e rimangono fermi fino a quando non si procederà con la loro manutenzione. Quindi non si daranno delle risposte alle famiglie, no? E poi ovviamente si ricorrerà alle solite semplificazioni, che gli italiani non riescono ad avere la casa per colpa dei migranti, quando noi su tutta una zona con più di 110.000 abitanti
mettiamo lì 30 appartamenti complessivamente a disposizione e ci sono 198 milioni di euro fermi, no? Fermi. Per dare un termine di paragone, nel 2018 noi come comune abbiamo fatto 4 milioni di euro, pensate bene, con 198 milioni di euro quanti appartamenti potrebbero essere riattati completamente, no? Ecco. E quindi siamo lì a dover poi rispondere a tutti questi cittadini in gravi difficoltà economiche, magari senza casa, magari già parcheggiati da parenti e amici perché sono già finiti fuori, e dovremmo dirgli che non abbiamo alloggi da dargli. E questo secondo me è la criticità più grande e di cui credo sia giusto che anche in questa sede noi si parli. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Allora dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle votazioni. Pongo in votazione la delibera numero 3, verifica degli equilibri di bilancio, articolo 193, decreto legislativo 267-2000, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Quindi, come di 4, 8, 10. Il sindaco. 4, 8, 10. Chi è contrario? Raimondo e San Felici. Chi si astiene? Pennati e Flores. La delibera è approvata, qui non c'è la votazione sull'immediata eseguibilità. Passiamo adesso invece alla votazione della variazione delle dotazioni di competenza, del bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2019-2021 assestamento. Chi è favorevole? Come prima tutta la maggioranza, quindi in 10. Chi è contrario? Raimondo San Felici. Chi si astiene? Flores e Pennati. Qui c'è invece il voto anche sull'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima, stessa votazione. Chi è contrario? Raimondo e San Felici. Chi si astiene? Consigliere della Lega. Esattamente come la votazione. Quindi la delibera è approvata. L'ultima delibera che abbiamo all'ordine del giorno riguarda gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Relaziona sempre l'assessore Ursino. Prego.
Sì, brevemente, cioè noi portiamo all'attenzione del Consiglio, cioè questa delibera, sostanzialmente chiedendo di confermare quella che era la delibera approvata dal Consiglio Comunale nel luglio del 2014, in cui con la quale sostanzialmente il sindaco deve, le linee guida che il sindaco deve avere nella nomina dei rappresentanti del Comune presso le nostre partecipate. Esempio tra tutti, tipo la Fondazione Pontirolo, noi abbiamo il nostro rappresentante in SCC che è la, i servizi cimiteriali, abbiamo il nostro rappresentante, no non ce l'abbiamo, in Aria, perché Aria è in una condizione adesso cioè un po' particolare, cioè però diciamo che prevalentemente questi criteri saranno utilizzati dal sindaco per queste due nomine, SCC e Fondazione Pontirolo, che oltretutto hanno i consigli di amministrazione scaduti e che devono essere rinnovati. Ecco. In entrambi i casi si tratta però di consigli di amministrazione senza compenso, anche perché in Pontirolo hanno solo un gettone, un rimborso spese, cioè non c'è un compenso, quindi c'è tutto qua.
Grazie, è aperta la discussione. Consigliere Massacra, prego.
Allora, sì, per quanto concerne gli indirizzi su nomine e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, come Partito Democratico in realtà riteniamo sostanzialmente condivisibili e corretti quelli che sono i criteri che ne sono a fondamento. Cioè, da un lato, infatti, si preserva quello che deve essere il legame fiduciario tra il sindaco e il nominato, perché il nominato rappresenta il Comune e ne deve seguire dunque gli indirizzi politici. E in questo frangente vogliamo anche ribadire quello che è il ruolo della rappresentanza politica, intesa come legittimazione della decisione democratica, e qui esiti sono poi i rapporti usciti dalle ultime elezioni. E dall'altro lato però, come complementare, si pongono due criteri importantissimi, che sono la competenza e le esperienze che garantiscono il lato tecnico, che è fondamentale poi per gestire con preparazione gli interessi del comune, altrimenti insomma la nomina politica sarebbe una semplice lottizzazione. E si ritengono poi idonei i punti di implementazione di queste scelte, cioè vale a dire la dichiarazione di accettazione degli indirizzi programmatici dell'amministrazione e la redazione poi di un resoconto sull'attività svolta. Infine, ci auspichiamo poi che questi legami non vadano a ledere un sano e dialogico rapporto che ci deve essere tra chi saranno i nominati e l'amministrazione, qualora dovessero emergere circostanze non previste o non conformi, insomma, agli indirizzi iniziali. Notiamo poi con piacere nella proposta la notazione sulla ineccepibilità morale, sul solco insomma di un po' di una linea virtuosa dello Stato che aveva nell'altra persona scomparsa recentemente, che non ho ricordato all'inizio, Saverio Borrelli, un esempio lampante. Ecco, a lui vorrei comunque dare lo stesso un ricordo, perché è stata una figura che con tenacia, comunque alla guida del pool di Mani Pulite, ha ridato credibilità a uno Stato che troppe volte si era mostrato forte coi deboli e debole coi forti, e aveva restituito almeno in prospettiva una certa eguaglianza dell'azione penale. Una buona azione in realtà questa di Borrelli, che non è rimasta impunita, perché si assiste continuamente all'evento di cariche istituzionali e politiche che attaccano la magistratura quando questa in realtà con fondamento agisce ed emette sentenze, e le attacca solamente perché queste sono sgradite al parere e alla volontà di costoro, per il buon motivo che sono solo, o meglio non sono solo, che sono, come dire, legittimati dal popolo.
Grazie. Altri interventi o richieste di chiarimenti? Raimondo, prego.
Un chiarimento. Allora, articolo 2. Tale pubblicità, si parla della pubblicità con cui il Comune dà notizia del fatto che si devono avanzare le candidature. Tale pubblicità potrà avvenire dandone comunicazione ai gruppi consiliari, utilizzando il sito internet dell'ente, ovvero tramite avviso pubblico, ovvero tramite altri strumenti di comunicazione, senza aggravio di costi per l'ente, facendo riferimento a quanto espressamente... Manca un pezzo. Previsto dalla legge, penso. Sarà quello. Dalla legge, non lo so, immagino sia quello. Lo aggiungiamo. Questo volevo capire una cosa... perché non so se non ero in commissione, quindi non so se è stato detto. Rispetto, diciamo, al format previsto appunto dalla normativa, ci sono delle previsioni, limitazioni, integrazioni che l'amministrazione ha voluto inserire? O si ricalca semplicemente, dottoressa, semplicemente insomma quello che di solito è standard sostanzialmente?
La giunta che...
Dico, ci sono delle integrazioni o modifiche che l'amministrazione comunale, o limitazioni o situazioni particolari?
Sì, sta dicendo quello che dice sostanzialmente la legge, anche se poi noi ne diamo un'interpretazione molto rigida, e tant'è che ricalchiamo quello che avevamo la delibera dell'altra volta e andiamo diretti sull'avviso pubblico, anche perché, per dire, ad esempio relativamente alla Pontirolo, non tutti i segretari della zona sono concordi sul fatto che si debba ricorrere ad avviso pubblico o comunque a forme di evidenza pubblica. Noi lo faremo.
Ok. Poi due precisazioni. Una che riguarda la Pontirolo, quindi questo è ovviamente generico, ovviamente, come si ricordava prima, ricordava l'assessore, la Pontirolo è una delle partecipate. Su quella Pontirolo, come sa bene il sindaco, c'è una questione aperta che riguarda anche delle richieste di crediti pregressi e contestati al momento sulla stessa lunghezza d'onda dal comune di Cesano Boscone e fino a qualche mese fa anche dall'amministrazione comunale di Corsico, su cui mi aspetto che l'amministrazione comunale di Cesano vada avanti su quella linea di tracciata, insomma, anche per evitare di creare pericolosi precedenti rispetto a scelte che al nostro viso, quando rappresentavo l'amministrazione di Corsico in quella sede, quando mi è capitato, e condividendolo anche con quella di Cesano, erano da guardare con attenzione. Quindi se quella è ancora la linea di intervento dell'amministrazione comunale, bene. Poi ovviamente, questo mi si consenta una nota polemica, queste sono delle indicazioni da rispettare, questa volta sindaco lo rispettiamo, perché mi ricordo che Pronti Via la volta scorsa avevi nominato l'assessore Ursino, che non potevi nominare non solo per questo ma anche in contrapposizione a quanto previsto dalla legge 39 del 2013, ed infatti dopo che avevo scritto al prefetto, il prefetto ti aveva chiesto di rimuovere quella nomina che poi Ursino aveva ritirato. Ovviamente non c'era nessun gettone di presenza, e questo è chiaro, ma proprio perché il controllore non può essere il controllato, questo deve valere ovviamente per tutti, soprattutto a cominciare da chi ricopre ruoli nell'amministrazione comunale che esprime dei rappresentanti in quelle partecipate.
Grazie. Altri interventi? Primerano, prego.
No, soltanto la dichiarazione, anche lì la dichiarazione di voto, perché noi andiamo a riconfermare ovviamente quello che abbiamo già condiviso e votato a suo tempo, quindi i criteri così come erano stati designati negli indirizzi, quindi anche noi condividiamo in pieno quello che è stato detto adesso dal consigliere Raimondo riguardo al fatto che naturalmente non possono essere né nominati né designati i rappresentanti del comune, comunque assessori, consiglieri, quindi lì ci trova perfettamente d'accordo. Quindi la nostra dichiarazione di voto è favorevole, perché andiamo a riconfermare quello che già a suo tempo avevamo già approvato.
Grazie. Allora, chiaro, chiusa la discussione. La votazione avverrà con la specificazione nell'articolo 2, viene aggiunto, quindi senza farvelo votare, se siete d'accordo lo recepiamo, come segnalato al consigliere Raimondo, dove si dice, facendo riferimento a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, giusto? Quindi la delibera è la numero 5, avente ad oggetto gli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, che sottopongo alla votazione del Consiglio con la specifica che ho appena fatto. Chi è favorevole? Qualche astenuto? No, unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. E la delibera è approvata, non ho altri argomenti all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 23 luglio 2019 alle ore 23:19. Grazie.